l'Antico Testamento. Cosa ci può entrare con la storia del Messia nato nell'anno, intorno all'anno zero? E vogliamo leggere questo versetto, Isaia 59:16, che dice così. Poi spiegheremo il contesto e tutto quanto. Il Signore ha visto e gli è dispiaciuto che non vi sia più rettitudine. Ha visto che non c'era più un uomo e si è stupito che nessuno intervenisse. Allora il suo braccio gli è venuto in aiuto, la sua giustizia l'ha sorretto. Egli si è rivestito di giustizia come di una corazza, si è messo in capo l'elmo della salvezza, ha indossato gli abiti della vendetta, si è avvolto di gelosia come un mantello. Signore, grazie per la tua parola, grazie perché ci aiuta, ci tira fuori della nostra vita giornaliera, routine, e ci porta alla verità di come stanno le cose, alle cose tue. E ti prego che questo brano possa veramente riempire i nostri cuori con la bellezza, la meraviglia, la lode, l'adorazione di colui che è intervenuto quando nessun altro l'ha fatto e ha cambiato per sempre la direzione della storia. Nel tuo nome Gesù. Amen. Questo brano di Isaia fu scritto molto tempo prima dell'arrivo di Gesù sulla terra. E 700 anni prima fu scritto questa profezia insieme ad altri dal profeta Isaia. E il punto per il quale voglio portarci questo brano è per aiutarci ad entrare nella storia, dietro la storia. Non so se mai avete guardato un documentario su qualche famoso, qualche musicista, e c'è la loro storia, e poi c'è la storia dietro, no? La storia. La storia dietro la loro fama, il loro successo. E noi vogliamo, ecco, capire ed entrare nella storia, dietro la storia, di questo bambino nel presepe, nella mangiatoia. E vogliamo, ecco, adesso leggere, se andate con me a Matteo 1, questa è la storia che conosciamo bene, però vogliamo usare questo brano, che si legge molto spesso nel periodo di Natale, per, ecco, cominciare a ragionare sulla storia dietro la storia. Matteo 1, del 18 al 25. E vogliamo chiederci chi è questo bambino, chi è questo neonato. Matteo 1, 18, la nascita di Gesù avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe, e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta, prima di stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. E Giuseppe, suo marito, era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Dio, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. E tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Quel versetto 25, il parto, la venuta alla luce del figlio, è quello che ci porta a riflettere su questo bambino nella mangiatoia. E tornando a Isaia, vogliamo un attimino prendere la storia dietro la storia, riflettendo su a quale mondo è venuto. A quale mondo è venuto Gesù? Dal versetto 1 fino al 15, che è il versetto chiave per noi, ci parlano di un mondo, ecco, che è stata completamente abbandonata a se stessa. Leggiamo in versetto 3 che le vostre mani infatti sono contaminate dal sangue, le vostre dita dall'iniquità, le vostre labbra proferiscono menzogna, la vostra lingua sussurra perversità. E poi va avanti a parlare del fatto che nessuno muove causa con giustizia, covano uova di serpenti, e parla con una descrizione molto grafica della condizione del mondo. in cui ha fatto la profezia Isaia. E non ti capita a te di chiederti come mai il mondo si è conciato così? Com'è possibile il mondo, la realtà in cui noi stiamo vivendo oggi? Stiamo vivendo in giorni bui, Chiesa, giorni di grande convulsione. A nessuno di noi, come dire, è novità questa affermazione. Guardi ISIS, siamo stati scioccati, no, dagli eventi di quello che è successo qualche settimana fa. L'Europa sembra di vivere le sue ultime ore di convulsione prima di morire, no? Per tutti i rifugiati e tutto quello che sta succedendo. Guardi la situazione in Italia, vedi i giovani che non riescono ad avere un futuro, guardi la cupidigia dei nostri politici, la situazione della religione, i religiosi che ci dovrebbero riportare a Dio, invece cosa fanno? Ci scoraggiano di andare la via della religione. Questa settimana c'è stato l'ennesimo tentativo, no? La G21, 180 capi che si sono radunati per salvare il mondo. E chi ci crede? Salvare il mondo. E non ti capita di trovarti a chiederti o a ragionare così? Dio non può esistere. Dio non, dov'è Dio? Se Dio ci fosse, non ci sarebbe tutto questo casino. Però guardate il versetto 1, cosa dice? Dice: la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi ascolto. Cosa vediamo qua? Vediamo che il mondo è conciato come è conciato perché l'uomo ha deciso di separarsi dal sorgente della vita, di fare le cose per conto suo, ignorando i comandamenti di Dio, e così il mondo sprofonda sempre di più nel buio. Come dice questo versetto, il mondo non è così perché Dio è impotente o perché Dio non ascolta, non è perché Dio non arriva a fermare il male e non è perché non ascolta o è diventato un po' sciocco. La ragione per cui quando noi guardiamo in modo, come dire, fisico, e non vediamo neanche un barlume di speranza. Se tu guardi il mondo, non vedi neanche un barlume di speranza che qualcuno possa aggiustare questo pasticcio. Perché? Perché l'uomo ha voltato le spalle ai comandamenti di Dio. L'uomo, dice qua, si è separato da Dio. Sapete, l'altro giorno riflettevo su una cosa che mi ha fatto veramente riflettere su quanto il mondo è diventato marcio e corrotto. Io sono cresciuto con il show dei Robinson, qualcuno di voi l'ha guardato, Bill Cosby, Robinson, ha fatto anche un CD natalizio che ascoltavo quando ero piccolo, e uso lui come esempio perché non so se avete sentito che Bill Cosby ha avuto una grossa caduta, sono usciti 36 donne che lo hanno accusato di fare violenza nei loro confronti, e io ho pensato, sai che il mondo è conciato male quando Cliff Robinson si è conciato così. Cliff Robinson, no, colui che era un po' la moralità e il mondo, l'uomo è educato, è l'uomo, come dire, evoluto. No, la condizione del mondo è quello che è. E sicuramente il ritratto più sconvolgente, più grafico, è quello che leggiamo in versetti 9 a 11. Guardate insieme a me, dice: perciò la rettitudine è lontana da noi e non arriva fino a noi la giustizia. E poi guardate le parole che dice: noi aspettiamo la luce, ma ecco le tenebre. Aspettiamo il chiarore del giorno, ma camminiamo nel buio. Mondo buio, un mondo disperato. E dice che il fatto che l'uomo è peccatore ha fatto che la rettitudine sia lontana e non arriva la giustizia. Vogliamo con tutto il cuore un mondo giusto, non è vero? Un mondo retto, un mondo dove ti puoi fidare delle persone intorno a te. E perché? È tutto fuori equilibrio, in disfatta totale? È perché l'uomo si è distaccato dalla sorgente di ogni bene. Parlavo con una mia amica l'altro giorno e lei diceva: dobbiamo resettare tutto, no? Come quando il computer va un po' in tilt, lo fai un reset e cominci da capo. E lei diceva: dobbiamo fare un reset della storia dell'uomo. E vediamo in questo un profondo desiderio, no? Di dire: dai, cominciamo da capo. e ci viene da chiedere, ma perché dopo tutti questi anni, secoli, progetti umani, filosofie, religioni, noi aspettiamo qualcuno che ci porti la luce, che ci porta l'illuminazione, il saper fare, e nonostante tutto, il mondo è solo buio. Peggio di prima, diremmo. La scienza, l'educazione, la tecnologia, ognuno che va in giro con lo smartphone, e cosa dice? Il miglior tentativo, versetto 10, andiamo tastando le pareti come i ciechi, andiamo a tastoni, come chi non ha occhi. Questa è la descrizione del mondo. Nonostante dopo tutto ci troviamo ancora qui. E guardate la frase in versetto 10, dice, in mezzo all'abbondanza sembriamo dei morti. Noi siamo la società più ricca nella storia dell'umanità, un'abbondanza che i nostri precedenti antepassati non avrebbero mai immaginato. E non è vero che sembriamo dei morti. Il nostro mondo sembra dei morti, morti spiritualmente, in un'età di abbondanza. E per me non esiste un'immagine più forte di questa frase, di quello che è successo al teatro Bataclan a Parigi qualche settimana fa. Una tragedia, quello che è successo in quel teatro. Però pensate come questo versetto descrive la situazione di questi 89 ragazzi che sapete cosa stavano ascoltando in quel teatro? Aquila della morte, metal. Aquila della morte. E cosa cantavano? Momenti prima del massacro, 89 giovani, e c'è una foto in giro in internet, che mostra il pubblico facendo il segno di adorazione al diavolo, non è una battuta, e la canzone cosa diceva? Bacia il diavolo. Chi amerà il diavolo? Chi canterà la sua canzone? Io amerò il diavolo e canterò la sua canzone. Incredibile, non è vero? E vediamo questa società, questo mondo piena di abbondanza, ma morti spiritualmente. Brian Jones, il fondatore dei Rolling Stones, morì ai 27 anni da una overdose dopo una vita sfrenata. Gli chiesero, ma non sei mai stato felice in vita tua? Il tuo problema è che non sei mai felice? E lui rispose, no, non è vero, c'è stato un momento di felicità lì in mezzo da qualche parte. Il problema è che la felicità è noiosa. La felicità è noiosa. Perché? Perché solo Gesù e solo Dio può darti la vita che cerchi. È il mondo che va a tastoni, cerca nell'abbondanza, cerca in tanti modi, ma non lo troverà. E si troverà invece a cantare canti al diavolo. È un occidente ricco ma morto spiritualmente. E la razza umana cosa fa? Versetto 11, grugniamo come orsi, andiamo gemendo come colombe, ma la salvezza non viene. Buddha, Marx, Freud, Che Guevara, Obama, Beyoncé, qualcuno che ci porti la salvezza, non c'è qualcuno che aggiusti questo pasticcio. Il G21 si trova per cercare di, ecco, salvare il pianeta, e noi ridiamo. Diciamo, ma non riesci neanche ad aggiustare la tua famiglia che è indisfatta e vuoi salvare il pianeta? Ma che stai dicendo? Ed è qui dove arriviamo al versetto 15. L'uomo incapace, tastando nel buio, cercando una risposta, cercando un modo per andare avanti, non arriva. E poi versetto 15 ci dà un barlume di speranza. Cosa dice? Il Signore ha visto. Il Signore ha visto, e si è dispiaciuto, leggiamo. E queste sono le parole che per un attimo svegliano la nostra speranza e anche il nostro stupore se conosciamo il Signore Gesù, perché il Signore, gloria a Dio, ha visto la situazione del mondo in cui ci troviamo e ha fatto qualcosa. Ora questa persona di cui leggiamo il Signore ha visto e il suo braccio è venuto in aiuto non è altro che il Signore Gesù Cristo. Profetizzato, predetto, colui di cui Isaia 9 dice il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce, Zaccaria tanti anni dopo chiamò Gesù la stella mattutina, colui che darebbe luce finalmente a coloro che abitavano nell'ombra della morte, la luce risplende, cantavano all'arrivo di Gesù, e Gesù Cristo è l'unico che poteva fare qualcosa, è l'unico che ha fatto qualcosa. E voglio che ammiriamo il modo in cui Lui è unico in tanti aspetti, è unico per poter intervenire dove nessun altro ha potuto intervenire. E la prima cosa che voglio che notiamo è che Lui è unico nella sua misericordia. È unico nella sua misericordia. Dice, ha visto e gli è dispiaciuto. È stato commosso. Il Signore Gesù ha visto e si è dispiaciuto. E cosa ha visto? Si è stupito che non c'era più un uomo retto. Non c'era più nessuno che riuscisse a intervenire. La misericordia è un'emozione profonda, forte. È l'emozione sentita che qualche grande male sta per piombarsi su qualcuno. E sai che Dio sperimenta la misericordia? Dio è pieno di misericordia. Lui lamenta le miserie che affliggono all'uomo e il cuore di Dio è commosso, è pieno di pietà e compassione. E io spero che tu non pensi che Dio è un Dio impassivo e distaccato. Io spero che tu non pensi per un secondo che Dio ha lasciato il mondo e se n'è fregato. E se ti sei convinto di questa cosa, guarda il Natale. La compassione lo ha spinto ad agire. La misericordia si è manifestata. Quella notte in cui i pastori stavano nei campi, facevano le loro guardie, i loro greggi, la misericordia del Signore Gesù si è manifestato. Perché mai dovrebbe scendere? Perché mai dovrebbe scendere Gesù su questa terra? Me lo volete dire? Qualcuno gli ha mandato un'email dicendogli, Signore, abbiamo bisogno di aiuto? Qualcuno gli ha mandato una lettera dicendo, Signore, abbiamo bisogno di te? No! Ma è stata la sua misericordia. La misericordia in quella mattina, in quella notte, anzi, vinse. L'indifferenza sarebbe stata completamente giustificata, non è vero? Che Dio fosse rimasto lì, indifferente, ve la siete cercati. Invece dice, si è dispiaciuto. E vediamo la sua misericordia. E io voglio che siamo stupiti da questo. Che questo sia quello che alimenti la nostra adorazione, di dire, Signore, tu sei sceso quando non dovevi farlo per salvarmi. La seconda cosa che vediamo è che Gesù è unico nella sua mediazione, Dice che non c'era nessuno che intervenisse, nessuno che stesse sulla breccia, come dice Ezechiele, nessuno in grado di portare rettitudine, cioè correggere, aggiustare l'andazzo del mondo. E cosa ha fatto? È intervenuto Lui. Gesù è l'unico mediatore, l'unico che poteva essere quell'intermediario tra il Dio infinitamente santo e l'uomo infinitamente offenditore alla santità di Dio. Ho fatto diverse volte nella mia vita la parte dell'intermediario tra delle persone che erano in conflitto. L'anno scorso, in questo periodo, ho dovuto fare di mediatore in tre situazioni di parti che erano in conflitto. E c'era sempre la parte offesa, la parte offenditrice, e poi c'ero io che cercavo di ristabilire la relazione. In un caso erano due pastori di questa zona che erano incapaci di risolvere i loro conflitti. E ho visto come in tutte e tre le situazioni, purtroppo, non si sono riconciliati e ognuno è andato per la propria strada. Pensando all'uomo e a Dio, ti immagini che cosa sarebbe successo se l'uomo e Dio si fossero lasciati andare per la propria strada? Che fine avremmo fatto? Se qualcuno avesse fatto riconciliazione, se qualcuno avesse fatto il ruolo di mediatore. E Gesù ha visto, il Signore ha visto, che nessuno poteva compiere quell'opera necessaria. Ha guardato sulla terra, ha guardato in cielo, ha guardato tra gli angeli, però nessuno poteva essere quel mediatore. Quel ponte che avvicinasse il cielo alla terra. Perché? Perché il peccato aveva infranto le cose, aveva creato una distanza infinita tra Dio e l'uomo. E Gesù lo ha visto, nessuno poteva fare qualcosa, e che dice, Lui stesso è sceso. Giovanni 6,38 dice, Gesù, sono disceso dal cielo per fare la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù è unico nel suo ruolo di mediatore. Geremia 15,1 cita il Signore dicendo, anche se Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, io non piegherei verso questo popolo. Il loro peccato è troppo, troppo offensivo. E anche Ezechiele 22,30, come ho detto, Dio dice, ho cercato qualcuno che stesse sulla breccia. e le parole che echeggiano, ma non lo ho trovato. Finalmente, quel Natale 2000 anni fa, c'è stato uno che ha fatto il passo in avanti e la distanza tra Dio e l'uomo è stata valicata e l'uomo non poteva mai raggiungere il paradiso, così Gesù ha portato il paradiso sulla terra per chi ha fede per riceverlo. E lo vediamo in Luca 2,13, l'avvicinamento dal paradiso alla terra, quando leggiamo: e ad un tratto vi fu un angelo, con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Pace sulla terra, shalom sulla terra, paradiso sulla terra. Come? Possiamo chiederci. Dio è gradito dall'uomo, cioè non avevamo offeso la sua santità. Sì, Dio è gradito perché c'è un mediatore, c'è Gesù Cristo che è intervenuto quando nessun altro è intervenuto. Gesù è anche unico nel suo prendere l'iniziativa, ha preso lui l'iniziativa. Vediamo qui la singolarità di Gesù. Non c'è nessuno che possa raddrizzare il mondo, nessuno in assoluto. E cosa dice il versetto 16? Allora il suo braccio gli è venuto in aiuto, non quella di un altro, non si è appoggiato su un altro attrezzo, un altro strumento, il suo braccio. E se andassimo avanti, se volete soltanto passare pagina, Isaia 63,9 ci dà un'idea quando leggiamo le parole: non fu un inviato né un angelo, ma lui stesso a salvarli nel suo amore, nella sua benevolenza, egli li redense e se li prese sulle spalle e li portò tutti i giorni. Il suo braccio, Gesù Cristo stesso, se li prese sulle spalle. E quando si parla del braccio di Gesù, si parla del fatto che lui non si appoggia su nessuno. È stato lui a decidere, è stato lui a compiere l'opera. Un'altra profezia, sempre da Isaia 42,4, dice: egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Non verrà meno, non fallirà quello che ha iniziato. È una cosa che dobbiamo capire, molto importante, perché magari qualcuno mi sente parlare e dice: aspetta, Gesù non ha fatto questo con la sua prima venuta. Dove c'è l'adempimento di tutte queste profezie? Dobbiamo capire che i profeti, loro vedevano come tramite un cannocchiale la prima e la seconda venuta di Cristo. E se tu fai così, non vedi la prospettiva giusta, ma se fai così, vedi che c'è una distinzione. E quando leggiamo i profeti, soprattutto Isaia, dobbiamo vedere Gesù con la sua missione divisa in due parti. La prima come il Messia, il servo sofferente di Isaia 53, e la seconda non più come servitore sofferente, ma come Messia conquistatore, che finalmente porterà a termine tutte queste profezie, anche quello del versetto 20. Un Salvatore verrà per Sion e per quelli di Giacobbe che si convertiranno dalla loro rivolta. Tutta la missione che noi vediamo separata in due epoche, loro lo vedevano in una, è centrata su questo uomo, colui che dice Luca, colui che è nato nella città di Davide, il discendente di Davide. È stato lui, solo lui, che ha preso l'iniziativa di compiere la missione, iniziata 2000 anni fa e da essere conclusa con il suo secondo ritorno. Lui verrà, è venuto e verrà, come è stato profetizzato. Lui ha preso l'iniziativa di incarnarsi, morire sulla croce, risuscitare il tempio del suo corpo, come leggiamo in Giovanni, intercede per noi alla destra del Padre e un giorno lui tornerà. E il Natale deve portarci anche a pensare alla seconda venuta del Messia, in cui tutte le profezie rivolte verso la stirpe di Davide finalmente si avvereranno e il mondo sarà messa in ordine, finalmente. Lui lo farà, sta per farlo. Zaccaria 14,4 ci parla di questa venuta. In quel giorno, parlando del Messia conquistatore, non più l'agnello, ma adesso il conquistatore, in quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli ulivi. Questo parla della sua seconda venuta. raddrizzare un mondo storto. È quello che è iniziato a Natale, è quello che lui farà. Un Salvatore verrà per Sion, dice versetto 20. Adesso il Salvatore è da essere ricevuto per fede e devi farlo, dargli il regno della tua vita, ma sappi che la seconda venuta lui regnerà per visione e sarà troppo tardi. Ogni ginocchio si inginocchierà davanti a lui, sia che lo vuole o non lo vuole fare. Allora chi è questo Gesù nella mangiatoia? È il Messia. È venuto per te. Non ha aspettato un invito da nessuno, non ha aspettato un invito dal mondo perché non sarebbe mai arrivato. Non so se ci rendiamo veramente conto di quello che è la nostra condizione da uomini e donne naturali. Pensiamo di avere le capacità per raggiungere il cielo, per dimostrare o meritarci qualcosa davanti a Dio. È impossibile. Eravamo disperati nella nostra condizione buia. È solo l'iniziativa dell'Eterno Figlio di Dio preso carne per noi e la nostra speranza. Ed è la speranza del mondo. Lui ha preso l'iniziativa. L'ultima cosa che voglio che notiamo è che Gesù è unico nella sua divinità. È unico nella sua divinità. Non sorvoliamo troppo velocemente la figura di questo Signore. La figura molto elevata, molto innalzata, descritta da Isaia. E vi ho già detto che questo si riferisce a Gesù Cristo, colui che è sceso sulla terra, è Gesù. E dice qua che è il Signore ha visto. Quando noi vediamo questa frase, o parola Signore con tutte maiuscole, dobbiamo sapere che stiamo parlando del nome più innalzato di Dio, Yahweh per i giudei, il nome immenzionabile per i giudei. E Gesù? Gesù è Yahweh. Chi è quel bambino che è nella mangiatoia? Stai dicendo che è Yahweh, colui che si è apparso a Mosè in Esodo 3,14 e ha detto vai a dire al mio popolo che ti ha mandato, io sono colui che sono. Mi stai dicendo che il bambino nella mangiatoia è colui davanti al quale Isaia cadde come morto quando vide la sua figura? Sì, è proprio lui, Yahweh, il Dio eterno, del quale non si può dire niente di troppo innalzato, del quale non si può dire una parola troppo elevata, perché se tu dici che lui è l'Altissimo infinitamente, non arrivi neanche agli estremi lembi della sua vera natura. Mi stai dicendo che è Gesù nella mangiatoia? Chi ha partorito Maria? Chi è quel bambino indifeso in quella stalla grotta? Chi è? La persona di quale si parla qua in tutti i brani di Isaia, la seconda persona della Trinità, il Figlio di Dio, la parola che dice Giovanni era nel seno del Padre, presso il Padre sin dall'eternità. È stato Dio stesso. Dio non ha dimenticato il suo mondo. Ha mandato suo Figlio. E il Nuovo Testamento è unanime su questo fatto che il figliasso di Giuseppe, figlio di Maria, il fratello di Giacomo, Iose, Giuda, Simone, le sue sorelle, quel mucchio di cellule, quella intrecciatura di ossa, carne, sangue, tessuto morbido, non è altro che Dio. Vero Dio, davvero Dio, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Attraverso il bambino, il bebè, il neonato. Come può essere un uomo razionalista? Come può esserci una persona umana e divina allo stesso tempo? E lo sappiamo che dall'inizio questa è stata la pietra d'inciampo per tutti. Come può essere? Dio, incarnato. Magari possiamo dire Gesù, un uomo illuminato, magari più vicino a Dio del resto, però dire che Lui è Dio onnipotente, che ha sete, che si stanca, deve mangiare. Come può essere? È stata la pietra d'inciampo dall'inizio. E anche di recente un uomo, Thomas Jefferson, disse il giorno arriverà presto in cui la generazione mistica di Gesù, da un essere supremo nel grembo di Maria, si considererà una favola uguale alla generazione di Minerva nel cervello di Jupiter. Indovinate che cosa? Noi stiamo qui a lavorare ancora a Gesù Cristo e Lui è morto. Perché? Perché Gesù è Dio. E non c'è forza all'universo che possa tenerlo giù, che possa smorzare la divinità e la persona di Gesù Cristo. È divino. Ed è solo per questa ragione, per il fatto che Lui è Dio, che noi abbiamo speranza. Perché se Lui fosse solo un uomo, ha fallito completamente nella sua missione. Ma non era un semplice uomo, è Dio. E per questo noi sappiamo che niente può tenerlo giù, niente può soffocarlo. Quello che ha iniziato quel Natale ha intenzione di finirlo. E ogni promessa che Lui ci ha fatti, che ti ha fatto personalmente, lo adempierà. Perché è Dio. È Dio. Gesù, se non era Dio, era un esempio da seguire. E dove ci lascia quello? Con la consapevolezza di non essere capaci di seguire il suo esempio. Abbiamo bisogno di più, abbiamo bisogno che Dio stesso faccia l'opera per noi. E questo è il messaggio del Natale, il messaggio del Vangelo. Questo è il messaggio di Giovanni, la parola è diventata carne e abitato per un tempo tra di noi. Gesù è Dio, Yahweh, fattosi carne. E questa è la storia più bella che potremmo mai immaginare. Ed è la vera ragione per cui noi celebriamo il Natale. Amen. Che non ci stupisce che il mondo non celebra il Natale o che non mettono il precepe in mezzo alle scuole o quant'altro, ma in questa chiesa, in questo pulpito, in questa sua cristianità, Cristo sarà messo sempre al centro. E sarà sempre così. Perché nessuno può soffocarlo. E Lui avrà sempre il suo popolo. Avrà sempre la sua persona, il suo gregge che Lui sta portando verso la salvezza. Pochi di noi avremmo sentito parlare sicuramente di Nicholas Winston, l'uomo inglese, che riuscì a salvare 669 bambini giudei durante la Seconda Guerra Mondiale. 669 bambini erano destinati a finire nei campi di concentramento nazista. Bambini completamente in balia della cattiveria estrema di questi uomini depravati. E questo uomo, un grande esempio, Nicholas Winston, lasciò il suo lavoro, permetteva di vivere una vita benestante a Londra, e dove andò? Andò a Praga. Andò nelle trincee, andò lì dove i nazisti stavano radunando i bambini indifesi che piangevano e radunarli per buttarli nei forni di Auschwitz. E Winston si fece coraggio ed entrò in campo ostile per i bambini. E noi ovviamente onoriamo esempi come questo. Uomini altruisti, coraggiosi per salvare 669 bambini. Ma colui che è sceso in campo ostile, non del nazismo, ma dello stesso inferno, cosa merita da noi? Che risposta merita da noi? Onore, sì. Ricordarsi, sì. Ma molto di più. Merita la nostra vita intera. È venuto a salvarci. È venuto nelle condizioni più basse per il Dio dell'universo. Povertà estrema, puzza, fango. Merita molto di più che il nostro semplice onore. Diamogli le nostre vite e la nostra lode per sempre, fratelli e sorelle. Che noi saremo caratterizzati per una cosa. Noi portiamo sulle nostre labbra il nome di Gesù. Signore, grazie. Tu sei venuto per noi, sei sceso e noi non abbiamo parole, sinceramente, non arrivano, ma noi ti ringraziamo soltanto. Ti ringraziamo per quello che hai fatto, per quello che farai ancora. E noi vogliamo, Signore, adesso preparare i nostri cuori per prendere questi elementi che abbiamo messo da parte, abbiamo in qualche modo consacrato, anche se sono normali, comuni elementi, pane, vino, ma vogliamo, Signore, riflettere adesso su quello che è il vero significato del Natale. Nel nome tuo, Gesù. Amen. Come detto, qui abbiamo gli elementi che vogliamo prendere insieme. Voglio portare le nostre menti a riflettere su il ministero di Gesù leggendovi il brano di Luca 22. Luca 22, quell'ultimo giovedì, prima di essere consegnato. E Gesù disse, quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e gli apostoli con lui. Ed egli disse loro, ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, perché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. Poi prese un calice, dopo aver reso grazie, disse, prendete questo, distribuitelo fra di voi. perché io vi dico che da ora in poi non berrò più dal frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. E voglio che notiamo che questo gesto che noi facciamo di ricordare la morte di Cristo attraverso gli elementi devono sempre avere una prospettiva futura. Il Signore Gesù torna. Lui non prenderà il frutto e non prenderà il pane finché sia venuto. E fatevi dire una cosa, Lui sta per venire. Lui verrà. Verrà per finire quello che ha iniziato nella sua prima venuta. Sapete come funziona? Voi che avete frequentato per un po' la Chiesa, vogliamo dare adesso un po' di tempo per fare profonda riflessione su quello che stiamo per partecipare. Ricordiamo che non puoi separare il Natale dalla croce, amen? È Gesù che è venuto in quella stalla, è lo stesso Gesù che è stato appeso a quella croce per i nostri peccati. E vogliamo prendere coscienza e vogliamo che quando prendiamo questi elementi non sia fatto in un modo banale, un modo superficiale, ma che veramente lo facciamo consacrandolo, cioè rendendoci conto del vero significato. Io ti chiedo di sentirti libero di venirlo a prendere se sei un credente nato di nuovo, se sei stato battezzato da adulto in cui tu hai dichiarato la tua consapevolezza piena di quello che significa essere un cristiano nato di nuovo e se stai camminando nella via del Signore, ubbidendolo, camminando avanti con un senso di ravvedimento continuo, come abbiamo visto del pubblicano, allora sentiti libero di venire qui davanti a prendere questi elementi. Vogliamo far passare adesso il canto, riflettiamo, esaminiamoci e prendiamo questi elementi con cuori grati.
Thank you.
in cui non c'è niente di mistico, non c'è niente di magico. Gesù disse di farlo in memoria di lui, come vedremo, però vogliamo ricordare quello che lui ha detto. L'Apostolo dice: ho ricevuto del Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane. E dopo aver reso grazie, vorrei chiedere a Giuseppe di rendere grazie per il pane. Amen, Signore. Amen. Aspettiamo i fratelli a prendere il pane. E dopo aver pregato e reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice. Vorrei chiedere a Giovanni se posso di ringraziare Dio per il calice. Amen, Signore. Amen, Signore. Gloria a te. Sì, Signore. Alziamo questo lode e onoriamo. Amen, Signore. Amen, Signore. Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poi non dimentichiamo l'ultima parte. Ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché che cosa? Finché Egli venga. Noi aspettiamo il suo ritorno. Lui non ha preso questi elementi, non li prenderà finché non sia tornato e li prenderemo insieme a Lui. Vogliamo cantare quest'ultimo canto di risposta che ci aiuta ad innalzare gli occhi a quello che sarà la sua seconda venuta, quando ogni occhio lo vedrà, cantiamo insieme. fuori questa settimana, di dare a Lui tutta la gloria. Amen? Siamo tutti d'accordo? Aiutiamoci a vicenda, incoraggiamoci a vicenda a mettere Gesù al centro anche questa settimana con il periodo natalizio. E io di solito dico ci vediamo domenica prossima, ma io voglio correggermi e dire no, ci vediamo mercoledì prossimo, perché noi qui il mercoledì abbiamo la riunione di preghiera e speriamo che venite numerosi a pregare al Signore e a innalzare il suo nome attraverso la preghiera. Buona settimana, ci vediamo presto.